Avete sentito poco fa le storie di emigrazione dalle Dolomiti al Cervino. Come nasce un racconto? Beh, sicuramente parlando quasi al bar tra Alessandro Savio e Luigi De Biasio.
Ma Luigi tante volte mi aveva detto che di queste avventure, che poi non sono avventure ma sono storie di vita vissuta, storie di lavoro anche a quote di 2000 metri, mi parlava di bufere di neve, di freddo e anche di questa, di questo lavoro che non è proprio un lavoro facile, insomma, no? Lui mi diceva che aveva iniziato nei primi anni 60 a lavorare, credo, con l'impresa dal Ponte, vero Luigi?
Sì, sì. E difatti il primo periodo eravamo una squadra mista. C'era gente di Ponte le Alpi, ce n'erano di Asiago, e si lavorava con loro. E ci abbiamo fatto alcuni anni un po' insieme, no?
Sì, perché l'impresa del Ponte, che era nata nel 1000, io mi sono documentato, era nata nel 1953 con il socio Giuseppe Mares. Dopo, negli anni 60, si era specializzata in impianti di risalita, piste di sci e funivie, eccetera, eccetera. Allora tu avevi lavorato già nel 64 con l'impresa del Ponte, sì, lì a Cervinia.
Sì, sì.
Sì, sì. Fino.
Poi ci avevano chiesto di farsi una squadra noi, no? Allora ho pensato di fare una squadra qui nostra, vai, si conosceva.
Sì, sì, terminata, terminata l'opera proprio della pista vera e propria, ci voleva una squadra di operatori che facesse l'allestimento, la preparazione, la ghiacciatura, la preparazione della pista.
Si erano provati anche i valdostani, con un risultato
non eccezionale, va bene, insomma, sì, sì. E poi fatta l'esperienza a Cervinia, dopo con quella esperienza là, appunto siete andati a Cortina anche al compimento dell'opera, la pista Eugenio Monti. Tu eri molto amico di Eugenio Monti, perché ho visto diverse foto qua dove non so se è Eugenio Monti che porge una coppa a Luigi o se è viceversa.
Ma sì, quella è una foto che è stata fatta nel 68. Lui si era allenato prima di andare a Grenoble alle Olimpiadi, quando ha vinto le due medaglie. Vinse sia il 2 che il 4, no? Anzi, il 4 lo vinse dopo 4 manche, col medesimo tempo di un certo Flott in tedesco, adesso non so pronunciare bene, no? E dopo 4 manche erano arrivati al medesimo tempo. Però vinse il titolo olimpico Eugenio perché aveva fatto la discesa più veloce. Probabilmente c'è un regolamento.
Infatti qua io ho trovato la grande stagione del bob italiano fu quella degli anni 50 e 60. Ne fu protagonista Eugenio Monti, prima sciatore, era un grande sciatore, certo. E poi è diventato un ottimo bobista.
Certo.
Ma e poi una volta sei andato anche a St. Moritz, mi hai
raccontato. Ma siamo andati dentro a vedere una gara mondiale. Ci aveva invitato dentro lì il responsabile della squadra nazionale, che era un certo Sardini di Cortina. Siamo andati dentro 2-3 giorni a vedere le gare di Bova 4 a St. Moritz. È stato bellissimo anche là. Poi St. Moritz non è una pista costruita in cemento. È un tracciato quello.
La strada, sì.
Che ogni anno probabilmente la fanno sempre uguale quasi. Però può variare da un anno all'altro.
L'ho vista d'estate, sono sceso a piedi per la pista di San Moritz, che arriva giù a Celerina.
Celerina, esatto. È tutta a nord del paese.
Sì.
Comunque è stato bello. Poi siamo andati anche a San Moritz e a Ix, è andato a vedere la preolimpica.
Austria?
Sì.
In Austria.
Sì, era andato dentro con Giovannin, Ruck, Mario Cancel e Gianni Santomarro. Siamo partiti qua la mattina con la 8.50, avevo, siamo andati a vedere la gara.
Meraviglioso.
È bello, insomma. E l'anno dopo abbiamo fatto le Olimpiadi. Adesso non mi ricordo l'anno esatto, ma... Sì. Bene.
Ma sei sceso anche tu qualche volta, Luigi, col Bob?
Sì, sì. Sì, sì.
Chi era il pilota?
Una volta sono sceso con il Giorgio Alverà.
Qui campione mondiale.
Mondiale 75.
Campione mondiale.
Però la prima volta che sono sceso, quando sono arrivato all'arrivo, non sapevo se dovevo piangere o ridere, perché si arriva giù abbastanza tesi.
Che velocità si toccano?
140 anche, sì, 130, sì. 140, ma mi raccontava Luigi, il Nilo mi raccontava che una volta a Cervignano, lui e il Riccardo Dai Pra qua di Taibon, Boba 2, allora Nilo pilota, Riccardo Dai Pra frenatore, sono giunti sulla curva del traguardo a Cervinia e lui ha chiamato i freni, probabilmente dalla velocità
sulla rampa rumore, d'arrivo.
Il frenatore non si è accorto che sono arrivati sul traguardo. C'era una rampa di frenatura appena dopo il traguardo, sono saliti ai 130 all'ora e sono andati a conficcarsi nella neve per un metro e mezzo dentro col Bob. L'equipaggio giapponese che è sceso, non so se appena prima o appena dopo di loro, ha proseguito sulla rampa, ha fatto un volo, proprio un volo col Bob, e si è conficcato nell'asfalto sulla strada statale sotto la pista di Bob.
Infatti ne hanno lasciato i segni profondi.
Sull'asfalto?
Sì, gelato. Eh sì. E non è successo niente, insomma, dai.
Sì, sì.
Alla fine.
Ma comunque anche tanti di Taibon venivano a Cortina a scendere col Bob.
I taxi la facevano.
Bob taxi, sì. Magari a velocità meno sostenute.
E una volta a Cervinia è arrivato anche un certo Clay Regazzoni. Penso che lo conoscano in molti.
Formula
1. No? Parlando era simpaticissimo Clay Regazzoni. Allora gli ho detto... Clay, qui non abbiamo problemi di macchie d'olio. Mi sembra che fosse quell'anno che correva con Scheckter alla Ferrari. Adesso, ricordarsi le date è difficile, ma insomma, qualcosa si ricorda. Allora gli ho detto, qui Clay non abbiamo problemi di macchie d'olio, no? Cosa che succede in pista, no? No, dice, non ci sono problemi perché si scivola sempre. mi rispose così, insomma. Simpaticissimo era, ma lui era già sceso a San Moritz anche, sì, non era...
Era già avvezzo.
Però non guidava lui, eh?
Ah no?
No, come interno di Boba 4 era sceso.
Ah, ah, ah.
Poi invece io mi ricordo che in Cadore si disputavano delle gare di Bob su strada. Perché la passione del Bob, oltre che a Cortina a un pezzo, era tutto il Cadore, e si disputavano queste gare appunto su strade innevate
all'Aggio mi sembra,
all'Aggio di Cadore, esattamente,
ai famosi Darin,
sì, perché
c'erano quasi sempre
molti cortinesi piloti che facevano a livello agonistico, ma anche Cadorini
erano quasi tutti camionisti,
sì, sì,
che
sì.
Trasportavano legname con i camion, quelli che correvano col Bobla,
sì, sì.
Su strada parlo.
Senti Luigi, ma adesso è di moda, soprattutto in Valle del Bois, lode e ridole, no? Qua da noi le rintole,
sì,
le
sì,
rintole,
sì.
La rintola è mai diventata una pratica, una disciplina sportiva, qualcosa che ti ha appassionato al pari, insomma, al pari del Bob, no, ma che ti ha ricordato il Bob oppure no?
Ma insomma, mi è apparsa una cosa più...
Andare a legna con
la festicciola, la sagra a confronto della pista. Però non è facile neanche venire giù con la slitta.
Non credo, non
perché
credo.
Il tracciato, sai, imprevedibile.
Sono bravi quelli che fanno
le gare. Già i muretti di protezione, sì. levo il cappello anche questi, insomma.
Sarebbe da provare per una volta, metterti al volante della Rinzola.
Troppo,
no?
Vecchio ormai.
No, che sei sempre giovane dentro, Luigi, non dire così. Sandro.
Cosa vuoi che ti dica ancora? Io
meravigliosa storia questa,
avuto,
una storia.
Sì, molta soddisfazione da questa storia, mi sono veramente appassionato, ma anche perché ho trovato tanta gente qui a Teibon, 30-40 persone che sono andati a Cervinia, altri 15 a Cortina, fra Teibon e Voltago. E quando ne parlo con gli amici così, allora, ma anch'io ho delle foto, anch'io sono andato lì a lavorare, anch'io ho passato qualche stagione, e perciò molti di Teibon sono al corrente di questa storia che altrimenti a livello agordino è sconosciuta. Ecco.
Beh, adesso l'abbiamo resa nota, e poi con la tua pubblicazione che andrà anche sui giornali c'è l'amico del popolo probabilmente che proporrà il racconto che avete ascoltato in due puntate, ma vi informeremo comunque su questo. Alessandro Savio, da buon fondatore di Radio Più, ha un buon archivio anche lui a casa sua, ed è arrivato in studio con una pagina di Agordino Più Notizie, il giornale che ho diretto per 10 anni, era di Media Più, il giornale mio e di Claudio Fontanive, e a un certo punto si scrive del Bob, il baffo volante, no? 1997, il Bob, una specialità poco conosciuta, scriveva Attilio Moretti, è definita pericolosa, attraente e spettacolare. Non è da tutti infatti lanciarsi lungo i toboga ghiacciati su queste slitte affusolate e filanti capaci di raggiungere i 140 orari. Ci vuole il pelo alto così, Cortina ospite ai campionati mondiali. Sull'onda di questa manifestazione molti si avvicinano al Bob, tra questi Nilo Sokol di Teibon, amante di tutto quello che può andare veloce, appassionato di moto. A causa di una pausa di lavoro trova il tempo necessario per frequentare il corso piloti a Cortina, prediligendo la guida col frenatore cortinese di Igor Abbassi. Comincia l'avventura con altalenanti risultati nelle gare. Nell'83 cambia equipaggio con Fabio De Cassan di La Valle a Cortina, ottimo nella sempre più importante fase di spinta. Poi Attilio Moretti andava a concludere con: del resto Nilo Sokol ha poco più di 40 anni allora, nel 97, più o meno a quell'età il rosso volante Eugenio Monti vinse 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Grenoble. Nilo aveva qualcosa di Monti? Luigi.
Comunque Nilo è un grandissimo pilota.
Coraggio, vero?
Coraggio.
Sì. Faceva le corse anche con...
Già con le moto Nilo c'ha il suo perché.
Con serietà, diciamo, non a caso.
Indubbiamente bisogna essere coraggiosi. Anche, e no, poi avere...
anche intelligente, perché il fatto che è ancora in piedi con moto, Bob...
No. Ma però bisogna avere anche un fisico prestante... Il peso è determinante, perché,
e a Nilo non manca
perché bisogna avere sicuramente una prestazione atletica poderosa, avere anche il fisico, perché il Bob scende per forza di gravità, e perciò più peso e più velocità.
9 metri al secondo per forza di gravità.
Probabilmente Nilo ha cominciato un po' tardi a correre. Se avesse avuto possibilità, diciamo, quelli di partire prima,
sarebbe stato diverso.
Forse poteva fare risultati anche migliori di quello che ha fatto, secondo me.
I bobbisti adesso, quelli sì, degli ultimi tempi, provengono tutti dall'atletica, centometristi fisici prestanti e veloci anche, no? Perché è determinante il tempo di spinta,
peso.
E il peso. Poi è determinante, chiaro, anche tecnica, pilota, esatto. Tecnica, frenatore, ma comunque tutte queste cose messe assieme fanno i tempi, ecco.
Siamo in chiusura, cosa abbiamo dimenticato, Sandro?
Allora, tu mi hai detto che lo leggerai per intero, no, questa mia storia. Ecco, quelli che sono andati... Hai letto quelli che sono andati a Cortina prima, e poi vorrei ricordare anche quelli di Cervinia, che forse ci tiene anche Luigi, per questa aggregazione, per questa amicizia anche, no, che loro avevano partendo da qua e rimanendo assieme questi 3 mesi, ma credo che lui voglia ricordare appunto quelli che non ci sono più, insomma, ecco, tutto qua.
Certo. Devo ringraziare anche Sandro, che veramente è stato lui che ha portato avanti tutta la faccenda. Noi ne abbiamo parlato, però se non hai la persona che ti fa queste cose...
E di Taibong erano appunto Remo Tibolla, Tullio Del Ding, Giovanni Sokol, Massimiliano De Biagio, Pietro Miana e Parisio Parisenti, Abele Santommaso e Luciano Scurso di Voltago, che non ci sono più.
E che vogliamo ricordare proprio in chiusura di questa trasmissione. È stato un piacere avere Luigi qui da noi, è stato un piacere avere Sandro, è stato un piacere Alessandro leggere questa storia di emigrazione dalle Dolomiti al Cervino. Grazie Luigi per averci raccontato un pezzo di storia importante. Grazie Alessandro.
Aveva detto che era emozionato il Luigi, ma
non mi sembra.
È molto tranquillo, le stesse cose che mi ha raccontato in questi 2 o 3 mesi della mia ricerca le ha raccontate anche qui, perciò ho visto che è molto tranquillo. Sì.
Grazie al mio allenatore di calcio. Non avevo un futuro come sportivo, Luigi?
No, abbiamo fatto meglio che si poteva.
No, ma io non avevo un futuro come sportivo, no? Non hai visto in me un talento nel giocare a calcio, no?
Ma insomma, avevi altri impegni probabilmente.
Sì. Non hai visto il talento, no? Niente. Niente di soddisfazione, niente. Va bene, grazie a Luigi, grazie a Sandro.